Oggi è una cosetta intima. Allora, per chiudere l'argomento contatori, si sente? Adesso? Allora dicevo, per chiudere l'argomento contatori, per i quali finora abbiamo visto assegnazioni agli stati solo di tipo binario, quindi contatori e controllatori con configurazione binaria 0, 1, 7, 5, in determinate circostanze ci può capitare di avere necessità di un diverso codice assegnato agli stati del contatore. In altri termini, la macchina corrispondente è sempre una macchina con un diagramma di scala di tipo ciclico, però i codici assegnati possono non essere, no, i codici binari consecutivi che abbiamo visto finora. Per esempio, per motivi che non si, di cui non stiamo qui a parlare, potrebbe essere necessario assegnare un codice di tipo one-hot, e poi nient'altro è se non codice tipo 1 su n. Hot significa che tutte le variabili di stato, tutte le variabili stanno a 0 tranne una sola che sta a 1. Quindi essenzialmente poi il tipo, se andiamo su 0001, poi il conteggio successivo sarà 0010, 0100. Chiaramente mentre assegnando codifiche di tipo binario a un contatore a n bit possiamo raggiungere moduli di conteggio fino a 2 alla n, in questo caso avendo n bit, diciamo n variabili di stato, possiamo raggiungere moduli di conteggio di n, evidentemente, no? E quindi se ci limitiamo ad esempio a un contatore a 5 stati, le nostre assegnazioni saranno 0001, 00010, 00100, 01000 e infine 1000. Poi sono le transizioni più o meno condizionate, però diciamo lo scheletro del contatore è il diagramma di stato ciclico incondizionato, poi è chiaro anche qua possiamo aggiungere enable e così via, caricamenti paralleli, tutti quelli citati. E quindi come facciamo a realizzare una cosa di questo genere? Vabbè, essendo una macchina sequenziale ciclica potremmo progettarla con le tecniche che conosciamo. Tuttavia è facile vedere che da uno stato all'altro cosa abbiamo? Abbiamo un muro che transita da una posizione all'altra, per cui ci viene subito l'idea di realizzare un contatore di questo tipo con uno
un semplice cittadino che si disegna schematicamente in questo modo, quindi a tanti stati quanti sono gli stati del nostro contatore. E questo è l'ingresso di sinistra e questo è l'uscita di destra dello shift right, non facciamo altro che interconnettere tra di loro uscita con ingresso. Tutto funziona correttamente a patto di inizializzare in modo corretto lo shift right. È chiaro che in questo caso il nostro contatore avrà un ingresso, diciamo così, di clear come modulo, no? Però in realtà questo clear cosa fa? Va ai clear, agli ingressi asincroni di clear di N-1 dei flip-flop dello shift register e all'ingresso asincrono di set di uno di questo. Non so disegnarlo, è facile vedere come la configurazione. Contatore di questo tipo si chiama contatore all'anello o ring counter. Un'altra configurazione interessante è quella che si ottiene, io adesso qui disegno prima la configurazione perché andiamo ad analizzare cosa succede. Conoscete il nastro di Möbius? Allora, se io prendo un foglio di carta, questo foglio di carta ha un solo bordo e due pagine, sotto e sotto. Se io questo foglio di carta lo gli faccio fare a un'estremità mezzo giro e poi lo riattacco all'anello, quello che viene fuori è una superficie con un solo bordo e una sola parte. E si chiama nastro di Möbius. Qualcosa di simile lo possiamo fare qui, interponendo sulla connessione tra uscita e ingresso, un invertitore. O che è la stessa cosa, prelevare l'uscita non dal Q dell'ultimo flip-flop della serie, ma dall'uscita a Q negato. Questo contatore può essere inizializzato a tutti i zeri, e volendo questo si può chiamare, in taluni casi è stato chiamato Möbius counter. Allora, che succede? Supponiamo di avere anche qua 5 stati, passiamo alla configurazione di tutti zeri. Che cosa accade? Accade che al primo clock che arriva, il primo più clock passa 1. Poiché se l'ultimo sta a 0, l'ingresso viene visto a 1. E così via, diciamo che lo shift register continua ad entrare 1 fin tanto che l'ultimo più clock sta a 0. Quindi la prossima configurazione sarà 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. E adesso cosa accade? Adesso accade che tutti i flip-flop passano allo stato 1. Da questo momento in poi, e fin quando l'ultimo flip-flop resterà ad 1, all'ingresso continueremo a vedere gli 0. Per cui adesso da sinistra entrano 0, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, e infine ritorniamo, vedete, alla configurazione di partenza, tutta costituita da 0. Quanti stati abbiamo ottenuto? Sono 10. Quindi il contatore di Möbius ha n stati, no? Ha un modulo di conteggio pari a 2 ad n e 2n. Oh, e se noi volessimo ricavare da questo contatore delle uscite codificate, per esempio 1 su n, cioè così come accadeva nel normale contatore della mente, cosa possiamo fare? Guardate, potremmo ovviamente costruirci un circuito combinatorio in, diciamo, con la tecnica classica, quindi prendiamo questi 5 stati
per distinto valore di stato come ingresso alla rete combinatoria e poi ci progettiamo la nostra uscita. Avremo, vedete, anche parecchi don't care che ci aiutano a semplificare. Però possiamo osservare una cosa. Salvo che in due configurazioni particolari, che sono quella tutta costituita da 0 e quella tutta costituita da 1, noi le variabili di stato all'interno del contatore sono costituite, diciamo, hanno valori costituiti da una sequenza di 0 seguita da una sequenza di 1. Quindi, salvo in questi due casi, una sequenza è tutti 0 oppure tutti 1, nel caso generico abbiamo una sequenza di 0 seguita da una sequenza, seguita o preceduta, da una sequenza di 1. Allora, noi cosa possiamo fare? Possiamo semplicemente decodificare la transizione tra le due sequenze. Quindi il fatto che a un certo punto una coppia di flip-flop consecutivi, no, sta il primo allo stato 1 e il successivo allo stato 2. Quindi in particolare se questi due sono non indico il flocco per semplicità, però è chiaro che ciascun flocco ha un universo di flocchi che connesso in comune forma il flocco del contatore. Allora noi, per esempio, come facciamo a decodificare questo stato? Semplicemente prendendo l'uscita Q del primo flocco, questo disegno è costruito, adesso non serve più, anzi da solo per fine. E associandolo con un end da Q negato del secondo flip-flop. Stessa cosa per la coppia di flip-flop numero 2 e numero 3. E così via. Uscita di questo con questo, e poi uscita dell'ultimo con Q negato del primo. Quali stati abbiamo decodificato in questo modo? Allora, quello in cui primo sta a 1 e secondo sta a 0, ossia questo, diamogli dei nomi, no? Diciamo S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, 8 e 9. Quindi questa è l'uscita che è la decodifica di S1. Cioè, la decodifica è di tipo 1 su n, nel nostro esempio 1 su 10. Quindi ad ogni istante una sola di queste uscite è attiva, mentre tutte le altre sono inattive. Questa uscita codifica qual è stato? Lo stato in cui il secondo flip-flop sta a 1 e il terzo sta a 0, ossia S2. Questa codifica S3, questa codifica S4, questa codifica quella in cui questa codifica S6 adesso, poi S6 che è questo, poi dobbiamo decodificare, vedete, S6 No, S6 non può essere codificato così, vedete? Perché c'è ambiguità. Adesso dobbiamo decodificare i casi in cui il primo purtroppo sta a 0 e il secondo sta a 1. Infatti non mi tornava che niente stesse da solo qua sotto. Allora S6 dobbiamo codificare come primo purtroppo a 0 e successivo a 1, che altrimenti avremo ambiguità adesso, vedete? Con ultimo ad 1, primo a 0, abbiamo tutti questi quattro stati che soddisfano al requisito. E adesso abbiamo qui un'altra coppia, altrettanti end, che vanno però adesso dall'uscita negata di un flip-flop all'uscita diretta del successivo. Questo adesso è la codifica di S6, la decodifica di S6, questo dà la decodifica di S7, questo ci dà la decodifica di S8 e infine questo ci dà la decodifica di S9. Ok? Quindi per l'ultimo si fa 0, ultimo a 1. Rimangono i due stati speciali, cioè quelli tutti costruiti da 0 e quello tutto costruito da 1, di questi due. Che vabbè, questi li decodifichiamo in maniera semplice, per esempio decodificando tutti gli zeri. Ok? Contatore con uscite decodificate in questo modo, un contatore di Möbius con uscite decodificate in questo modo si chiama contatore di Johnson o Johnson Counter. Quindi questi diciamo, sono due alcuni tipi di contatori speciali. Sì.
Ma in S6 cosa entra?
Entra Q negato del primo flip-flop e Q diretto del secondo, ossia questo fatto qua. Vedete?
Ma quindi quella riga orizzontale?
Quale riga orizzontale? Questa qua? Questa è la cosa? No, questo ci serviva, ma faccio la seconda nulla. Mi dice questa? No, la presenta tra l'altro non esce dai loro due uscite, no, forse vedeva subito il corso di certezza. La controreazione sta qua, è questa. C'è qualcosa che è rimasto non connesso? No, pare di no. No, mentre non c'entrava assolutamente niente. Chiaro il concetto? Ecco, per esempio, un contatore messo in questo modo potrebbe essere l'alternativa a un normale contatore binario nel cui le uscite vengono decodificate tramite le code, e alla fine il comportamento del codice. Però qui abbiamo sostenuto un contatore modulo 10 con uscite decodificate 1-0. La stessa cosa avremmo potuto ottenere con un contatore modulo 10 binario tipo classico, nel cui 4 uscite vengono decodificate con un decoder. Un normalissimo decoder. Oh, con i contatori abbiamo praticamente finito, se quando capiterà qualcosa man mano che svolgiamo qualche progetto e accenneremo, ma non c'è molto altro da dire. Sì. Là? Allora, guarda, in pratica a che cosa corrispondono queste uscite? Abbiamo 10 uscite, no? Numerati, abbiamo numerato S0 e S9, per cui nello stato S0 le nostre 10 uscite presentano questo codice, un 1 seguito da tutti, un 1 seguito da 9 zeri.
Dalle politiche dello stato S1, no? Presenterà queste uscite, 0. Per ogni stato noi abbiamo 9 delle uscite che stanno a 0 e una sola che sta a 1. Quindi abbiamo in pratica codificato, decodificato, perché stiamo uscendo, decodificato i nostri stati con un codice 1 su 1, nel nostro caso 1 su 10. È chiaro che io lo stesso identico tipo di decodifica posso ottenere in questo modo. No? Contatore modulo 10, contatore binario modulo 10, e poi uscite decodificate tramite il normale decodificato. Allora anche in questo caso un codice di uscita, no? Di tipo 1 su 10, tutto 10. Quindi sono semplicemente, vista la cosa così, sono due modi alternativi di costruire un contatore modulo 10 con uscite codificate 1 su 1. Essenzialmente lì abbiamo visto tre modi di realizzare un contatore di questo tipo. Contatore modulo 10 con uscite codificate 1 su 1. Allora, un primo modo è questo, contatore binario modulo 10 seguito da decoder. Un secondo modo è questo, contatore di Johnson, quindi con 10 diviso 2 uguale 5 più troppo, uscita negata e riportata all'ingresso, e poi decodifica di 2 più troppo consecutivo. Terzo modo è quello del normale contatore d'anello, quindi un contatore avremo a questo punto con 10 più troppo, all'interno dei quali circola un solo 1. E a quel punto le 10 più le prendiamo direttamente. Questo è il nostro contatore d'anello. Non lo disegno tutto il 10, ma sono 10 più 8. La controdeviazione è diretta, non c'è più la negazione come nel caso del contatore di Möbius, e noi prendiamo semplicemente le nostre 10 uscite, dalle uscite pure dei nostri 10 più 8. Se questo è inizializzato con 1, 0, 0, 0, 0, probabilmente poi circolerà un solo 1 e tutti gli altri 8 saranno 0. Quindi sono semplicemente tre modi diversi di leggere la stessa cosa. Bene, finiamo l'argomento contatori e passiamo a parlare di parlanti, cioè di strutture di parlanti. Il parlante è sostanzialmente un'estensione del concetto di sistema. In altri termini, mentre lo shift register noi connettiamo in cascata singoli più sotto, così via, sempre con clock comune, stiamo parlando di macchine di tipo LLC, quindi sincrone con ingressi e uscite a livelli, e salvo avviso esplicito dove poi sarà sempre questa l'ipotesi, il pipeline adesso è ancora una cascata di moduli, però adesso ogni modulo, un modulo è un singolo registro anziché essere un semplice registro. Quindi, ovviamente, il nostro pipeline è fatto così. Qui avremo degli ingressi di con i, fu con i, di con i, fu con i, di con i, fu con i. Qui abbiamo un gruppo di linee che entrano, n linee, e i nostri registri sono le n linee. E così via, sempre n linee che si propagano da uno stadio all'altro. E infine avremo n linee. Il clock di questi registri è al solito messo in comune, quindi vedete nulla di differente. E questo è il clock del pipeline. Nulla di differente, sostanzialmente differente, rispetto allo shift register. L'unica variante è che anziché un singolo clock abbiamo un intero registro, di tipo D. Attenzione, registro non letto, non mi fate l'errore che è relativamente comune nei compiti, di usare qui dei registri letti. Vediamo qual è la differenza nei due casi. Allora, clock. Diciamo questo è il nostro ingresso al pipeline.
A un certo punto l'ingresso, nel momento in cui il fronte del clock è attivo, si presenta un dato, per esempio x con 0. In ingresso abbiamo una sequenza di dati, chiaramente sincronizzati a questo clock, altrimenti alcuni elementi della sequenza verranno replicati, altri elementi magari verranno perduti. Guardate che succede. Se qui il dato di ingresso cambia all'interno di un singolo periodo di clock, adesso faccio prima i due casi estremi e poi il caso normale. Quindi, primo caso, rapida variazione dell'ingresso, talmente rapida che è interamente contenuta in un singolo periodo di clock, senza che il dato intermedio x con 1 venga visto da nessuno dei due fronti di clock. Secondo caso anomalo, quello in cui il dato persiste per più di un periodo di clock, in questo caso per oltre un periodo di clock. Vedete, x con 2 assume già un dato valore all'istante di colonna 1 e continua a mantenere quel valore all'istante di colonna 2. Invece la situazione normale, standard, è quella in cui il dato cambia in maniera più o meno sincrona col clock. Ecco, non ha importanza, vedete, l'istante in cui il dato cambia. Quello che interessa è che al solito vengano rispettati i tempi di setup dei registri e il tempo dei tempi di onda. Per esempio, il dato può cambiare in qualunque istante non critico all'interno del singolo periodo di tempo. Tenete presente che spesso nei compiti, in temi d'esame, c'è una situazione del genere in cui una sequenza di dati viene applicata dall'esterno, dal mondo esterno. Allora, se noi nulla diciamo in proposito, ma in genere il testo comunque ci accenna, assumeremo sempre questo, che dall'esterno arriva non solo i dati, ma anche un clock. Questo clock può essere quindi un clock che sincronizza i dati, cioè che ci dice in quale istante prelevare quale elemento della sequenza. Questo clock può essere di due tipi, ma la sequenza può essere sincronizzata o al fronte del clock, e comunque quello che accade nel testo del compito viene detto, oppure si può avere una situazione di questo genere in cui l'ingresso più che un clock è da considerarsi un cosiddetto strobo. Qual è la differenza dei due casi? La differenza dei due casi è che mentre nel caso di ingresso sincronizzato al fronte del clock le cose stanno così, cioè nel momento in cui arriva il fronte di sinistra del clock noi andiamo a campionare il dato e in tutti gli altri istanti intermedi tra due fronti consecutivi ciò che accade sull'ingresso per noi deve essere irrilevante, nel caso dello strobo invece succede questo, guardate, il dato si assume che sia che rimanga stabile, sia valido e stabile per tutto il tempo in cui lo strobo clock, che dir si voglia, rimane alto. Qual è la differenza? La differenza dei due casi è che mentre in questo caso possiamo accettare di utilizzare un registro latch per catturare il dato, applicheremo il nostro strobo all'ingresso gate e il nostro elemento del vettore x, no? All'ingresso gate. E poiché il dato rimane stabile per tutta la durata dello strobo, allora intanto l'uscita del registro, del latch, cambia non appena e poi dopodiché rimane stabile. Fintanto che il dato rimane stabile per la durata del latch. Ma questa è l'ipotesi che facciamo. Nel caso invece di dato sincronizzato sul fronte del clock, l'uscita è Q con I del primo stadio,
Quando è che si modificano soltanto in corrispondenza del fronte del fronte. Quindi il nostro dato x con 0 verrà presentato all'uscita, dal primo stadio, soltanto qui. Questo è il dato x con 0. Resta attenzione. Siccome ciò che accade, qualunque sia lo stato 0,1 del fronte, quello che accade sull'ingresso è del tutto indifferente, intanto che non arriva la prossima transizione 0,1, vede che il dato x1 ce lo siamo bellamente perso, perché qui adesso il registro viene a catturare il dato x2. Mentre all'arrivo al t2, poiché sull'ingresso è presente ancora t2, noi continuiamo a mantenere x2 fino all'istante t3, in cui adesso viene catturato il t2. Quindi cos'è successo? A fronte di una sequenza di ingressi x0, x1, x2 e x3, all'interno del nostro pipeline adesso viaggia la sequenza x0, x2, x2, x3. Quindi un elemento della sequenza ce lo siamo perso, un altro elemento della sequenza l'abbiamo duplicato. Perché il pipeline non può funzionare? È chiaro come funziona questo. All'uscita dal secondo stadio, cosa accade? Accade che adesso funziona tutto come fosse uno shift register. Nel secondo stadio avremo x0 qui, nell'intervallo tra t1 e t2, nell'intervallo tra t2 e t3 avremo x2, e la sequenza adesso si propaga immutata lungo tutti i vari stadi del stadio. In pratica abbiamo realizzato una vera e propria linea di ritardo, non più su un segnale da un bit, ma su una sequenza di dati da nt. Allora, dicevamo, perché il tutto non può funzionare se questi, anziché essere registri di edge trigger, fossero latch di tipo D? Per una ragione molto semplice, guardate, se questo è un latch e noi applichiamo il clock, cosa succede qua in precedenza a questo clock? Che, ricordiamoci, adesso è considerato come gate in questa variante e continua a essere applicato contemporaneamente a tutti i latch. Succede adesso che non appena il gate va alto, l'ingresso x con 0 viene immediatamente catturato all'interno del primo, ma non appena si presenta sull'uscita, siccome sta ancora perdurando il gate alto, questo ingresso viene copiato e poi viene copiato ancora. E se il gate, la durata del segnale sul gate è sufficiente, noi non facciamo altro che riempire tutti gli stadi in pressoché un attimo con lo stesso lato, per cui il tutto è di nessuna utilità. Andiamo. Quindi, riepilogando, il pipeline va sempre e comunque realizzato solo ed esclusivamente con registri di tipo D edge trigger, mai con registri LED, perché non funziona. Chiaro che tutti, per esempio, tutti gli esempi che abbiamo fatto con lo shift register, usando che linea di ritardo, possiamo riportarlo qui, usando quindi un pipeline con linea di ritardo per dati, questa volta non più semplicemente da un bit, ma per dati da NT, che potrebbero essere, per esempio, le uscite campionate da un microfono, da un qualunque segnale audio, la chitarra, eccetera. Però ci sono applicazioni un po' più importanti di questo. Ed è quello che andiamo adesso a vedere, è come facciamo ricorso a un pipeline per accelerare, per aumentare la velocità dei nostri circuiti. Allora, consideriamo questo caso. Abbiamo dei dati che arrivano dall'esterno, sincronizzati a un clock, e visto sempre edge trigger, le uscite di questo registro
salvo poi mettere a un certo combinatorio
che fa delle cose, per esempio un moltiplicatore, un addizionatore, qualunque cosa.
Dopodiché, l'uscita di questo,
tipicamente, no? Se abbiamo delle ulteriori elaborazioni da fare,
sta a sua volta connessa ancora a un altro libro, bloccato sempre con lo stesso segnale.
Quindi cosa succede?
No. Fugo lì del primo stadio, che poi è uguale a l'ingresso del circuito combinatorio. L'uscito dal primo stadio, poi abbiamo preso due stadi di papelani e abbiamo infilato in mezzo un circuito combinatorio. Poi abbiamo l'uscita del circuito combinatorio CC out, che è uguale evidentemente all'ingresso del secondo stadio, quindi ai piccoli del secondo stadio del pipeline. E infine abbiamo le uscite su con i del secondo stadio. Se questo è il clock, non ci interessa ciò che accade su intanto quello che ci interessa è ciò che accade qui. No. Quindi, posto che adesso le nostre uscite dal primo stadio sia una sequenza di dati x con 0, no, che adesso qua io le transizioni le disegno immediatamente a ridosso del fronte, perché stiamo ragionando sull'uscita del registro. X0, x1, x2, x3, x4, eccetera.
Allora, chiaro che il circuito combinatorio come si comporta a questo punto? Supponiamo che abbia, come tutti i circuiti combinatori, il suo tempo di propagazione, ritardo di propagazione, TPD, propagation delay, e quindi è chiaro che se questo TPD è sufficientemente inferiore al periodo del clock, T delle K, tutto funziona tranquillamente. Vedete? L'uscita dal circuito combinatorio, appena vede un nuovo ingresso, ci mette un po' di tempo ad assestarsi, no? Però trascorso un tempo TPD, propagation delay del circuito combinatorio, l'uscita si assesta, si stabilizza e quindi è pronta per essere catturata, per essere applicata in maniera stabile all'ingresso del secondo stadio. E qui è così via. Quindi riesco a disegnare qui, avremo Y0, quindi prodotto dell'elaborazione da parte del circuito di combinatorio sull'ingresso Y0, e poi alla fine questo Y0 si presenta immediatamente al clock successivo qui. E qui avremo Y0. Quindi vedete, abbiamo i risultati. Avendo applicato la sequenza x0, x1, x2, x3, eccetera, questi dati vengono processati dal circuito combinatorio, il quale produce una sequenza x0, x1, x2 e così via, ritardata, vedete, di un clock rispetto all'ingresso, come è giusto visto che c'è uno stadio di pipeline. Ok? Il ritardo sta questo. Questa è la sequenza x con k. E qui abbiamo la sequenza di uscita y con k. Essendo su uno stadio di pipeline in mezzo, abbiamo giustamente un ritardo di un singolo periodo di tempo. Ok? Cosa succede invece se il nostro circuito combinatorio, o attenzione, o il nostro circuito combinatorio diventa talmente complesso, complicato, che il suo tempo di propagazione, il suo ritardo di propagazione diventa superiore al periodo del clock. Oppure, che è sostanzialmente la stessa cosa, a parità di circuito combinatorio, quindi a parità di ritardo di propagazione, noi tentiamo di aumentare la frequenza di clock, quindi di ridurre il periodo di clock. In pratica il vincolo affinché tutto funzioni così come descritto qui è che il ritardo di propagazione del circuito combinatorio sia minore nel periodo del clock. Chiaro che se ho questo aumento, ho questo termine aumento, ho questo termine diminuisce, che sono i due casi che abbiamo descritto,
questa disuguaglianza non vale più e quindi questo sistema non funziona più. Perché? Perché al momento in cui il secondo registro, il secondo stadio deve catturare il risultato prodotto dal circuito combinatorio, questo risultato non è ancora pronto. Perché è trascorso un tempo ancora troppo basso. Quindi facciamo l'ipotesi che il nostro TTD nuovo adesso non sia più inferiore al periodo del clock, ma sia maggiore del periodo del clock, di un singolo periodo del clock, ma ancora minore di due periodi del clock. La prima soluzione abbastanza ovvia è quella di spezzare il circuito combinatorio in due circuiti combinatori disposti in cascata, quindi CC1 e CC2, è chiaro che se lasciamo le cose così continua a non funzionare tutto, evidente, il ritardo totale è ancora di questo tipo e quindi è essenzialmente la stessa cosa di queste, dunque continuano a funzionare. Però adesso se noi riusciamo a spezzare il nostro circuito combinatorio in due sezioni, una con ritardo TPD1, l'altra con ritardo TPD2, e se ciascuno di questi ritardi riusciamo a renderlo inferiore al periodo del corpo, allora possiamo semplicemente inserire qui in mezzo un ulteriore stadio di pipeline. A questo punto il tutto ritorna sostanzialmente nelle condizioni di prima. L'unica vera differenza è che adesso la nostra sequenza di uscita è ricordata non più di un singolo periodo di clock, bensì di due, visto che adesso tra ingresso al circuito combinatorio e uscita dalla struttura abbiamo due stadi di pipeline. Quindi vedete, man mano che o la frequenza dei dati d'ingresso aumenta oppure aumenta la complessità del circuito combinatorio, noi potremmo ricorrere a una struttura di questo genere, quindi suddividere il circuito combinatorio in due o anche più, ovviamente, più parti, più porzioni, tali che per ciascuna di queste il ritardo di propagazione soddisfi a questa relazione. È evidente che non sempre questo si può fare, o comunque non sempre questo si può fare in maniera economica. Supponiamo che questo sia un moltiplicatore, ricordate la struttura del moltiplicatore? Beh, non è facile spezzarla nella serie di due o più circuiti combinatori, e se anche fosse possibile farlo, la dimensione O, mentre i dati qui in ingresso sono N e qui in uscita, beh, non è detto che sia N, dipende da quanto sono uscite il circuito combinatorio, no? Potrebbe essere N se la relazione non è così semplice tra l'ingresso e l'uscita. Supponete che io abbia in ingresso un dato BCD, quindi 4 bit in ingresso, e voglio in uscita, no? Una codifica 1 su N, perché questo alla fine viene a essere nient'altro che un decodificatore da PCD a 1 su M. Allora in questo caso avrei 4 bit d'ingresso qua, 10 bit in uscita qui, quindi il primo stadio sarebbe costituito da un registro a 4 bit, il secondo stadio un registro a 10 bit. Caso del moltiplicatore, io dovrei spezzare la matrice romboidale in due parti e quindi qui avrei un registro di dimensioni relativamente grandi, no? In ogni caso non sempre, non è detto che questa cosa si possa fare, o comunque potrebbe essere non fattibile in maniera economica. Allora come ci regoliamo? Cioè questa suddivisione, questo partizionamento del circuito combinatorio non si può fare, o non vogliamo farlo. Allora come si risolve la cosa? Se ricadiamo per esempio in questa situazione, al solito, se vogliamo velocità, non dobbiamo badare
all'economia. Quindi si tratta sostanzialmente di duplicare il circuito combinatorio. E fare in modo, no, che i lati, vedete, se io, la solita tecnica del divide e timper, se io la sequenza di ingresso la suddivido in due sottosequenze, la sottosequenza dei dati con indice dispari e la sottosequenza dei dati con indice pari, e queste due sottosequenze le applico prima all'uno e poi all'altro, ciascuno dei due circuiti vedrà un ritmo con cui arrivano i dati d'ingresso che è la metà del ritmo d'ingresso e quindi potrà lavorare tranquillamente. In uscita io non dovrò far altro che reinframmezzare di nuovo questi elementi, rimetterli a posto e avviarli.
Esprimo meglio il concetto. Allora, questa è la mia sequenza di ingresso.
La suddivido in due sottosequenze. La sottosequenza cosiddetta pari, che è quella costituita da x0, x2, x4, x6 e così via, e la sottosequenza dispari, che è quella di x1, x3, x5, x6. Adesso vedete che se queste due sottosequenze viaggiano in parallelo, è chiaro che la distanza in tempo, in termini di tempo, tra due elementi di una sottosequenza è il doppio della distanza in tempo che c'è tra due elementi successivi della sequenza originaria. Allora, una di queste due sottosequenze la applico a un primo circuito combinatorio, che quindi mi produce un'uscita y0, y2, y4, eccetera. E la seconda sottosequenza la applico a un secondo circuito combinatorio che adesso produrrà i termini dispari della sequenza di uscita. Se adesso io riesco a rimettere assieme, ordinatamente, le due cose, le due sottosequenze di uscita, a questo punto otterrò y0, y1, y2, y3, con lo stesso ritmo con cui i dati arrivano all'ingresso. Ok? È come se andate a uno sportello postale e anziché un solo sportello aperto ne mettiamo due. Per cui, uno, i clienti che arrivano vanno uno da una parte e l'altro dall'altra, dopodiché alla fine sulla coda, sulla porta di uscita si riuniscono di nuovo e escono nuovamente nello stesso ordine con cui sono entrati, posto che i due serventi lavorano tutti e due con lo stesso tempo, però tempo che non è sufficiente a smaltire un singolo cliente per tutto. Allora, come faccio a fare questo giochetto? Prima di tutto si tratta di suddividere la sequenza originale in due sottosequenze e poi di avviarle l'una al primo circuito combinatorio CC1 e l'altra al secondo, diciamo CC0 e CC1, per comodità vedremo adesso perché. È chiaro che poiché questi due circuiti devono lavorare in parallelo nello stesso tempo, i due ingressi non potranno essere comuni. A ingressi comuni, intanto gli sto facendo fare esattamente la stessa elaborazione, cosa che non servirebbe a nulla, no? E dunque, all'ingresso di ciascuno, questi circuiti mi serve un registro. All'ingresso di questi due registri non faccio altro che applicare la mia sequenza di ingresso. X0, X1, X2. Vedete, si tratta adesso semplicemente di dirottare, no, gli elementi della sequenza che sta arrivando una volta su un registro, un'altra volta sull'altro, una volta poi sull'uno, poi sull'altro e così via. Come facciamo a fare questo? Intanto giochiamo sugli ingressi di abilitazione dei registri di tipo 2, che significa che ad ogni istante, ad ogni intervallo di clock, una di queste due abilitazioni deve stare attiva e l'altra deve stare inattiva e dobbiamo alternare il flusso del tempo.
che significa che qui abbiamo un free flow che si comporta in realtà come contatore modulo 2. Faccio questa osservazione perché poi questa struttura la possiamo complicare a piacere, però per il momento io disegno un free flow, ma in realtà è un contatore modulo 2, diciamo direttamente modulo 2, avendo una sola uscita, no? Questa uscita andrà diretta sull'abilitazione del primo registro e negata sull'abilitazione del secondo. Quindi vedete, quando il flip-flop o contatore modulo 2 che si voglia sta nello stato 1, il dato presente in ingresso viene dirottato sul registro superiore e quindi sulla porzione superiore, mentre al clock successivo il contatore passa al 0 e quindi il dato successivo in ingresso viene dirottato su quello interiore. A questo punto vedete falsati di un periodo di clock, i due circuiti combinatori lavorano in parallelo. C'è un caso di temporizzazione che si dovrebbe capire di più. Clock marcia sempre il nostro tempo. Sequenza di ingresso. Lo disegno così senza stare a perdere tempo con le transizioni. X con 0, X con 1, X con 2, X con 3, X con 4, X con 5, X con 6, X con 7. Uscita dal primo registro, quindi Q, primo stadio, stadio superiore, no? Q, stadio inferiore. Forse è meglio che segniamo prima lo stadio del contatore, eh? Il contatore, chiaramente, essendo modulo 2, avrà, diciamo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Q, primo registro, Q, secondo registro. Poi qui abbiamo le uscite, Y dal primo stadio, da Y diciamo Z, l'uscita Y poi sarà Z dal primo stadio, Z dal secondo stadio, sono le uscite dallo stadio dai circuiti combinatori. Z primo, Z secondo, poi vedremo cosa dobbiamo mettere per ottenere alla fine la Y. Allora, dicevamo, se il contatore sta a zero, è abilitato il registro inferiore, quindi il secondo ramo, e quindi il dato che in questo momento viene presentato qui apparirà sul ramo inferiore, sull'uscita del registro del ramo inferiore, al successivo impulso di corpo. Quindi qui, da questo istante, sull'uscita del Q secondo apparirà X con 0. Non andiamo avanti, perché adesso qui è la cosa diventa importante. A questo punto vedete il contatore è passato a 1, per cui il dato successivo, che è X1, a questo punto viene dirottato sul registro del ramo superiore, quindi X1 adesso si presenterà qui. In questo terzo periodo di clock cosa accade sul ramo inferiore? Nulla, perché il registro corrispondente è disabilitato, quindi X con 0 continua a persistere, continua ad essere applicato al circuito combinatorio. Soltanto al successivo clock, no? Quando l'abilitazione del registro inferiore viene vista a 1, a questo punto il dato viene catturato. Che cosa viene catturato? X con 2 e così. Quindi vedete che in questo modo abbiamo generato le due sottosequenze, sottosequenza pari e sottosequenza dispari. Ciascun elemento della sottosequenza adesso ha una durata doppia di quella dell'originale. E quindi ciascuno dei due circuiti combinatori ha tutto il tempo di lavorare correttamente. L'unica differenza col caso teorico che abbiamo insegnato prima, è che adesso le due sottosequenze sono sfalsate nel tempo, vedete, di un singolo periodo di tempo. Qui abbiamo x3, qui abbiamo x4 e così via. E ciascuno di x5, x6, eccetera. È evidente che a questo punto cosa succede sulle uscite z? Uscite z adesso, dal momento che ciascuno dei due blocchi combinatori ha tutto il tempo per produrre l'uscita, a questo punto la nostra uscita z1 sarà l'uscita, vedete, su z1 qui viene applicato x1, per cui qui noi avremo a un certo punto pronto il nostro y con 1. No? Risultato di questo, dell'elaborazione su x con 1. Qui avremo pronto y3, quindi due clock dopo, qui avremo pronto x, y con 5. Mentre analogamente sulle uscite, sull'uscita di cc1, avremo pronti, qui avremo pronto y0, qui avremo pronto y2 e così via. Come facciamo la rimontazione delle due sequenze? Semplicemente con un multiplexo. Vedete? Y0 con un multiplexo che a sua volta finisce sullo stadio finale del pipeline. Si tratta adesso di comandare correttamente questo multiplexer, no? Cioè, nel momento in cui è pronta y0, noi dobbiamo dirottare questo ingresso sullo shift register, sul registro di pipeline. Quindi che cosa usiamo come controllo del multiplexer? È evidente. Quando questo registro sta abilitato, evidentemente al prossimo clock verrà applicato un nuovo dato a CC0. Quindi in quello stesso istante il risultato precedente prodotto da CC0 dovrà essere catturato. In altri termini, quando questo enable sta a 1, allora questa via del multiplexer deve essere attiva. Mentre quando l'enable del registro inferiore sta a 1, dovrà essere attiva la via inferiore del multiplexer. Quindi noi non facciamo altro che collegare l'uscita del nostro flip-flop ancora come controllo del multiplexer e dunque, quando questo è, assegnare opportunamente gli indici di via del multiplexer. Quando questo sta a 1 vogliamo catturare questo, quindi questo deve essere. E questo deve essere. A questo punto le due sottosequenze vengono rimesse a posto nell'ordine corretto e ce le preveriamo sulle uscite. Quindi tra ingresso e uscita noi vediamo con un ritardo di 1 e 2 blocchi, con un ritardo di 2 blocchi vediamo i risultati di un'elaborazione, no? Della quale nulla sappiamo e cosa è accaduto nel frattempo. Sequenza entra, sequenza uscita. È evidente che io posso complicare a piacere questa struttura. Se il mio vincolo sul tempo di propagazione del circuito combinatorio fosse, anziché questo, quindi propagazione compresa tra un singolo periodo di clock e due periodi di clock, se fosse il mio TPD è minore di 4 clock e maggiore di 3, allora cosa fare? Insisto su questa soluzione. Anziché duplicare il circuito combinatorio, lo quadruplico. Adesso lo segno molto più schematicamente qui. Perché questa soluzione poi può essere generalizzata a qualunque altra situazione, no? Quindi avremo adesso quattro copie dello stesso circuito combinatorio.
ciascuna copia è alimentata da un registro. I drop al solito sono tutti in comune, non lo disegno neanche. Ciascuno di questi registri hanno i propri ingressi connessi in parallelo e pilotati dalla sequenza di lezioni. Ogni registro ha un suo enable, diciamo enable 0 per il primo registro, enable 1 per il secondo, enable 2 per il terzo, enable 3 per il quarto. Se n sono i circuiti combinatori presenti, ci servirà un contatore modulo n, nel nostro caso il modulo 4, le cui uscite decodificate, 1 su n, devono pilotare gli enable dei registri d'ingresso. Quindi questo decodificatore genererà E0, quest'altro genererà E1, E2 e così via. Inoltre, all'uscita da ciascuno dei circuiti combinatori ci deve essere un multiplex. Multiplex che noi possiamo, attenzione, come quasi tutti i multiplex, possiamo realizzare o con un componente specifico, oppure, in questo caso, visto che già abbiamo il decoder, semplicemente utilizzando una schiera di buffer di stereo. Comandate da chi? Ma guarda un po' sempre da E0, E1, E2, E3. Le uscite di questa buffer di stereo, questa organizzazione di buffer di stereo si comporta esattamente come un multiplex, poiché ad ogni istante uno e uno solo degli array di buffer di stereo viene abilitato. Il bus locale di uscita da questo buffer di stereo alla fine finisce il registro da grande di uscita che genera la sequenza finale, c'è un verso. E questo è lo schema generale. È evidente che se io mi trovo nella necessità di dover replicare 47 volte lo stesso circuito combinatore, c'è qualcosa che non va nel progetto originale. Ovvero i miei dati arrivano con frequenza praticamente intrattabile. Diciamo, cose di questo genere sono ragionevoli fino a un numero di 4, già oltre 4 c'è qualcos'altro sotto, sì.
La temporizzazione.
Sì.
Sì. Perché
erano queste al clock
attivo?
Uscite 0, dove sono le uscite 0? Ah, questo sì. Perché guardi, se io allora, il circuito combinatorio che vede a questo istante applicato x1 produce l'y1 dopo un po' di tempo.
Però non è.
Ma io lo catturo qui adesso l'uscita, vedi? Qui che la cattura. Capito?
Ma il circuito dominatorio dovrebbe dare solamente un ritardo costante.
Sì, ma io non so quanto è. Questo ritardo so che è superiore a un l'ipotesi era questa. Altrimenti non serve questo concetto. Va bene?
Professore,
sì.
Il registro dà la fine dopo i quattro.
Questo?
Ha la stessa dimensione della dimensione.
Beh, no, la dimensione dei dati in uscita chiaramente. Noi per semplicità abbiamo supposto che n bit entrano nel circuito combinatorio e n ne escono. Però vedete, se questo è un moltiplicatore, io posso entrare con 8 bit e uscirne con 16. Quindi questi registri avranno la dimensione adatta per accettare gli x con k. Questo registro deve avere la dimensione adatta per accettare gli y con k, la sequenza di uscita.
Cioè, però supponendo che sia esclusivamente il registro che abbia un ingresso a che fisica non devi dare il registro deve essere
quindi. Sì, certo.
Quindi questi registri devono essere adeguati al numero di bit dei dati di inizio. Questo registro deve essere adeguato al numero di bit dei dati di inizio. Se sono uguali, bene per tutti. Altrimenti, ripeto, se il combinatorio fosse il moltiplicatore e questi fossero dati da 8 bit di ciascuno, chiaramente al moltiplicatore i bit ne escono 16. Quindi tu avremmo 16 più 6 più 6 è 64 da più di 6 e registro 6. In un pipeline non è indispensabile, no? Che ciascuno stadio abbia lo stesso numero di bit. Dipende da cosa ci si fa in mezzo tra stadio e stadio. Avviene? Allora, adesso passiamo a parlare di memoria. In particolare le memorie RAM. Pensate a RAM, anche le ROM sono memorie accesso random. Random sta contrapposto a sequenziale. Per esempio un nastro magnetico è una memoria con accesso sequenziale, non random. Come si fa la distinzione? La distinzione è che nelle memorie con accesso random, siano esse di solo lettura, siano esse di solo scrittura, il tempo necessario per accedere a un qualunque dato memorizzato è costante, è sempre lo stesso. Nelle memorie di tipo sequenziale, invece, il tempo necessario a leggere un certo dato dipende dalla posizione del dato all'interno della memoria ed eventualmente da altri fattori, ma non è comunque costante. Quindi un nastro magnetico è una memoria di lettura o scrittura, però ad accesso sequenziale, non random. Un disco rigido è una memoria di lettura o scrittura con accesso ancora sequenziale, anche se la legge è un po' più complicata che non quella del nastro magnetico. La memoria ROM è una memoria di accesso random, però di solo lettura, non di lettura o scrittura. Voi intendete, quando parliamo di RAM, intendiamo memoria a lettura o scrittura. Quindi col tempo di accesso costante. Torneremo tra un attimo sul tempo di accesso quando andremo a vedere le caratteristiche dinamiche della RAM. Per intanto cominciamo a dire che esistono due grandi categorie di RAM. RAM statiche e RAM dinamiche. Noi nei nostri progetti utilizzeremo solo memorie di tipo statico. Diamo qui soltanto un rapidissimo accenno alle memorie dinamiche, giusto per vedere in che cosa si differenziano sostanzialmente da quelle statiche. La differenza sostanziale è che mentre in una memoria statica, poi chiaro ci sono anche altre suddivisioni, per esempio un'altra possibile suddivisione delle memorie potrebbe essere in volatile e non volatile. Le memorie non volatili sono quelle che una volta spente non perdono il loro contenuto. Il loro contenuto può essere recuperato subito dopo che la memoria viene riaccessa. Volatili invece quelle in cui quando il dispositivo viene spento tutto ciò che c'era dentro viene perso. Sarete sorpresi nel sapere che fino a un 35 anni fa, anche meno, le memorie principali dei computer erano costruite da memorie non volatili, dove l'elemento di memoria era un anellino magnetico, di materiale magnetico, no, in cui venivano, intanto questi anellini venivano organizzati a matrice, così come quando sono organizzate un po' tutte le memorie, no? Allora,
all'interno dell'anellino venivano fatto passare due fili, un filo cosiddetto di riga e un filo cosiddetto di colonna. Queste versioni venivano fatte a mano, delle vere e proprie sartine venivano utilizzate. Questo filo sottilissimo, ce l'ho a casa ancora un ripiano da 64 bit di memoria, sotto la porta. E poi infiliamo con l'altro questi fili all'interno degli anelli. Allora che succedeva? Succedeva che inoltre c'era il filo di lettura cosiddetto, era organizzato così a zigzag e passava per tutti i fili, e poi il filo di scrittura, che è un altro filo che transitava. Allora che succede? Succede che se io applico un impulso positivo, per esempio, su un filo di riga e un impulso positivo su un filo di colonna, allora la potenza applicata a questi impulsi è tale che se all'interno dell'anellino passa soltanto uno dei due, ma non tutti e due, la potenza non è sufficiente a far commutare la direzione del campo magnetico memorizzato nell'anellino. Mentre se passano tutti e due, allora il campo magnetico dell'anellino viene forzato in un certo verso. Okay? È chiaro che, poiché gli anellini erano fatti di ferrite, una volta spegnendo tutto, la magnetizzazione dell'anellino permaneva. Perché quando io riaccendevo la macchina mi ritrovavo la memoria tutta pronta. Per leggere cosa si faceva? Si forzava comunque un certo verso di campo magnetico memorizzato. Per cui, se il campo magnetico precedente era lo stesso, per induzione c'era tensione zero nel filo di lettura. Non essendoci variazioni di campo magnetico, no? Mi ritrovavo tensione zero. Se invece il campo magnetico era opposto a quello che io andavo a forzare, allora, all'uscita del filo di lettura mi trovavo un impulso. Quindi questa è la tecnica. Allora, se andate avanti con queste cose fino a... è chiaro che non ci si poteva spingere oltre per quanto riguarda il numero di bit memorizzati, no? Questa piastrina che ho io è così grande e sono 64 bit, e sono... no, sono 6 per 6, sono 256 bit. Le memorie a semiconduttore ovviamente, normalmente, non sono di tipo volatile, sono di tipo non volatile. Per cui in qualche modo ci si deve preoccupare di reinizializzarle sotto l'aspetto del computer. Chiaro che ci sono dei tipi di semiconduttori che ci consentono di costruire memorie non volatili, no? Sono le memorie flash per esempio, quelle che avete sui vostri, le vostre chiavette, però non ci riguardano tutte queste cose. Perché la distinzione della statica? La distinzione della statica dinamica è dovuta essenzialmente al tipo di elemento di memoria. In una memoria di tipo statico l'elemento di memoria è un FIFO. Meglio, più correttamente, un latch. Possiamo immaginarlo di tipo D. Nelle memorie di tipo dinamico l'elemento di memoria è un semplice condensatore, una capacità. Guardate questo FIFO. Che abbiamo visto all'inizio del discorso di più forte. No? Questo è un condensatore. Se questo condensatore è carico, allora che succede? Succede che io qui ho memorizzato un certo stato nel circuito. Se invece il condensatore viene scaricato, no? Allora il circuito mi memorizza, mantiene memoria dell'altro stato. Questo condensatore in realtà non esiste perché considera le capacità parassite del circuito integrato tra un conduttore e il substrato, che in genere si disegna così. In ogni caso, qualunque sia l'elemento di memoria, sia esso latch oppure condensatore, le memorie sono sempre organizzate a matrice. Qual è l'inconveniente di questa soluzione? Cioè, questa soluzione permette un impaccamento estremamente maggiore che non quello in cui l'elemento di memoria è più flop. tant'è vero che le memorie principali dei vostri computer sono tutte memorie di tipo dinamico, non statico. Lo statico sono soltanto le cache, ma quelle hanno dimensioni ridottissime rispetto alla dimensione della memoria principale.
L'inconveniente essenzialmente è che se io qui voglio memorizzare un 1 e quindi applico una carica al condensatore, beh, se i circuiti fossero ideali questa carica verrebbe mantenuta in eternità.
Ma i circuiti, nonostante i circuiti MOS,
presentano comunque una certa impedenza, non infinita,
che significa che il condensatore, sebbene lentamente, si scarica.
Questo lentamente significa dai 4 ai 10 millisecondi.
No, che è la costante di tempo data, l'impedenza è vero molto alta, vista qui all'ingresso, ma anche prodotto da questa impedenza è la capacità che è estremamente bassa, essendo soltanto una capacità parassita, no? Per ridurre le dimensioni del tutto.
Quindi significa che periodicamente a queste memorie deve essere applicato un ciclo di riflessione.
Adesso non siamo qui a utilizzare queste cose, sarebbe interessantissimo pure vedere.
Quindi diciamo, ogni 4-5 millisecondi il contenuto di queste memorie va rinfrescato periodicamente.
Poi chiaramente l'utente non nulla vede tutto questo processo che avviene diciamo, in background.
Mentre questo proprio, quindi questo è un altro elemento di differenziazione tra memoria statica e dinamica. Quindi non solo l'elemento di memoria utilizzato, ma in conseguenza a questo la necessità o meno di rinfrescare il contenuto.
Allora, la matrice significa che se io voglio, né più né meno come le ROM, d'altra parte, come abbiamo visto, no? Se io voglio indirizzare il singolo elemento, allora avrò intanto delle linee di abilitazione di riga, pilotate a loro volta da un decoder, esattamente come per le RAM. L'unica variante è che qui adesso abbiamo la possibilità di scrivere, sentite soltanto di questo. Avremo delle linee di abilitazione di colonna. A loro volta pilotate con un secondo decoder.
Questi decoder non me li disegnate mai negli schemi, nei progetti. Questi stanno all'interno del dispositivo, RAM o ROM che sia.
Qui viene applicata una porzione degli indirizzi, per esempio da A0 fino a K-1, e qui la restante porzione, per esempio da K fino a A-1.
Se gli indirizzi sono elementi. Tipicamente si cerca di renderle quadrate queste matrici, ma non è obbligatorio che siano quadrate. In ogni caso noi dall'esterno vediamo soltanto la sequenza di indirizzi, non il fatto che essi siano spezzati in indirizzi di riga e indirizzi di colonna. Per cui a questo punto è sufficiente, poiché tutte le celle sono identiche, c'è sufficiente vedere come è fatta la singola cella, per poi farci un'idea di come dobbiamo comandare e far lavorare correttamente questa memoria. Allora, singola cella, tra ingresso D, gate, mi ha detto che tipicamente sono dei latch, uscita qui. Intanto dobbiamo distinguere tra ciclo di lettura e ciclo di scrittura, mentre nel caso del ROM avevamo soltanto un ciclo di lettura.
La lettura è facile, uscita qua. Nel momento in cui è attiva l'abilitazione di riga, diciamo questa è l'abilitazione R con K, la K-esima riga, e è attiva anche la colonna di indice H, a questo punto cosa dobbiamo fare? Qui avremo un buffer preset e quanto sono contemporaneamente attivo le due abilitazioni, il nostro buffer di state esce sull'uscita generale che proviene da tutte le altre cellule. Diciamo che vogliamo che sia anche attivo, così come nelle ROM, un ingresso di controllo output enable
a questo punto viaggi in parallelo su tutte le cellule. Quindi quando è che non avremo uscito da questa cella? O quando L1K sta da terra, quindi la riga corrispondente non è abilitata, o quando la colonna corrispondente non è abilitata, oppure quando anche fossero contemporaneamente abilitate, quando output network sta da terra. Come facciamo a scriverci? Qui adesso c'è la differenza con con i ROM. Intanto il bit dato ingresso, tutti gli ingressi D stanno collegati, stanno connessi in parallelo tra loro e applicati all'unico ingresso D all'intero modulo. Si tratta adesso di pilotare correttamente il gate, quindi fare in modo che soltanto il preflop che sta a un determinato incrocio, riga colonna, riceva l'abilitazione alla scrittura, quindi avremo un ingresso di segnale write and input che dovrà essere installato al flip-flop, l'unico flip-flop in quel momento indirizzato. Beh, qui è la stessa cosa, avremo una porta AND, quindi simile a questo, comandata dal indice di riga, dall'abilitazione di riga, abilitazione di colonna, e quindi il write and input generale. Così come nel caso di ROM, no? Potremmo avere un chip enable che disabilita contemporaneamente tutto, quindi sia le uscite sia le possibili scritture. Se esiste potremmo immaginarlo per esempio come applicato contemporaneamente sia all'end di gate sia all'end di gate.
Mi sembra che semplicemente, almeno noi possiamo
per immaginarla così,
come una normale, abbastanza normale schiera matrice di latch di tipo. Quindi il nostro modo va a fare adesso in questo modo. Linea di indirizzo da 0 a n, quindi n che servono a individuare la posizione del dato all'interno della matrice. Poi avremo un ingresso, quindi questa intanto la chiamiamo memoria RAM da 1 bit, poiché in una matrice di questo genere possiamo memorizzare solo un bit per posizione, no? Per locazione. Poi avremo un ingresso D, un'uscita Q, che sarebbe questa, questo basso locale qui. Poi avremo eventualmente un chip enable se ci fa comodo, avremo un output enable di un ingresso e che abilita o meno il sistema per l'uscita. Questi sono ingressi, uscita un bit, ingresso un bit, ingresso di controllo un bit e infine il write enable, che è l'abilitazione alla scrittura. Spesso anziché output enable troviamo scritto read enable per analogia con write enable, però il comportamento è lo stesso. Questo non è il Vangelo, ogni fabbricante può introdurre le varianti a questa cosa qui, potrebbe mancare il chip enable oppure potrebbe essere presente, questo c'è un altro nome, questo viene chiamato write strobe e così via. Però concettualmente è questo. È chiaro che se io voglio avere, a questo punto ho parole da un bit, no? Quindi così come nel caso della RAM possiamo identificare la capacità della RAM dicendo quante K parole abbiamo a disposizione, e questo numero è legato univocamente al numero di bit di indirizzo. Se abbiamo 10 bit di indirizzo avrò un K parole. No? E poi in questo esempio abbiamo parole da un singolo bit. Se io avessi necessità di avere parole da più bit, non faccio altro che mettere vari altri piani l'uno sull'altro comandandoli tutti, no?
in parallelo, qui avrò però un D con I,
quindi uno dei bit in ingresso,
e qui avrò un punto più con I. D con I, U con I, dove qui ho N bit nel lato di ingresso e N bit nel lato di ingresso. E a questo punto viene a essere la mia, il taglio, la capacità della mia RAM viene a essere 2 alla N parole per M bit. Quindi 2 alla N parole da M bit ciascuno. Avendo qui M matrici di questo tipo, no? Staccate, messe a stecche una sull'altra, impilate una sull'altra e comandate tutti in parallelo. L'unica differenza che c'è della matrice matrice è che tra piano e piano, cioè il singolo piano viene controllato da un singolo bit della parola di ingresso e produce un singolo bit della parola di uscita. Per esso tutti i piani si comportano correttamente.
Si comportano allo stesso modo. Sostanzialmente lo schema è questo. Questo è un piano costruito da una matrice di flip-flop, di legge.
Qui io applico il dato di ingresso D0, quest'altro piano applico D1, quest'altro piano applico D2. Sempre da questo piano prelevo Q0, da quest'altro piano prelevo Q1, da quest'altro piano prelevo Q2.
Però le abbreviazioni di riga, di colonna, write enable, chip enable, output enable, viaggiano in parallelo su tutti i piani. In pratica, per generare una RAM da con parole da M bit, è come se io avessi M RAM, no? Con parole da un bit, che lavorano in parallelo. Va bene, la prossima volta vedremo come si comporta la RAM dal punto di vista dinamico. E con l'occasione richiameremo anche, perché potrà esserci, potrà capitare, diciamo, non è molto probabile, ma non è impossibile, che a un compito capiti qualche cosa che richiede di avere della RAM, memoria RAM, condivisa tra la CPU, di avere CPU, nostra clientela, memoria di sistema, no? Potrà capitare di dover avere, dover realizzare un pezzettino di memoria di RAM che venga visto dalla CPU come se fosse parte della memoria di sistema, ma che nel contempo sia accessibile anche dai nostri CPU. In questo caso parliamo di memoria condivisa o shared memory. E quindi richiameremo, no, i cicli di memoria della CPU, perché in caso di questo genere noi saremo tenuti a emularli, no? In maniera tale che il bus non possa fare distinzione, tra memoria da noi realizzata e memoria di sistema preesistente. E dunque che la CPU possa accedere senza particolari accorgimenti anche a un pezzo di memoria che non fa parte della memoria.